credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Ben ritrovati amici in ascolto da Monia Parente all'appuntamento mensile con Vite Sconosciute, la rubrica dedicata alla conoscenza delle storie di missionari che non sono molto noti. Benvenuto al padre Egidio Picucci dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini che è con me in studio.
Grazie.
Riprendiamo i nostri incontri, padre, dopo la pausa della Quaresima. Di chi parliamo oggi? Quale storia ci racconta?
Parleremo di un vescovo missionario spagnolo, cappuccino, Monsignor Alejandro Labaca, ucciso 25 anni fa nella selva amazzonica. Selva è un nome con cui in spagnolo si chiama l'Amazzonia. Ucciso dagli indios tagaeri, vuol dire piedi rossi, tra i quali era sceso in elicottero con una suora terziaria cappuccina della Sacra Famiglia colombiana, Suor Inés Arango. Di questo fatto, della sua uccisione, della loro uccisione, parlò la stampa mondiale, non solo perché il fatto era un po' eccezionale, ma proprio perché il motivo per cui era andato tra questi indios il vescovo era per liberarli dal pericolo di essere contagiati dalla presenza dei bianchi. Tutti sanno che gli indios non hanno quegli anticorpi che abbiamo noi, per cui un semplice morbillo, un raffreddore per loro è micidiale. Quindi il suo intento, innanzitutto per conoscerli e per familiarizzare con loro. Poi, siccome c'erano queste compagnie petrolifere che lavoravano nel loro territorio, costituito da bianchi, voleva fare in modo che non fossero sterminati da questa eventualità di malattie contagiose.
Cominciamo come sempre, padre, da una biografia. Lei ci ha raccontato come è avvenuta l'uccisione, ma partiamo dall'inizio. Chi
partiamo
era
dall'inizio.
Padre Alejandro?
Alejandro era un spagnolo nato nei Paesi Baschi, è precisamente nato a Beisam il 19 aprile del 1920, da una famiglia abbastanza numerosa, perché 9 figli aveva questa famiglia, questi sposi, buoni, religiosi, come tutte le famiglie di un tempo. Tra questi 9 figli, uno chiese di potersi recare in convento e farsi cappuccino. E lui, più piccolo, cappuccino, perché te ne vai? Ma io verrò con te. E difatti anche lui è andato nel convento, ha fatto il suo noviziato, poi durante la guerra civile spagnola fu richiamato alle armi, purtroppo. E una volta terminata la guerra civile, fu ordinato sacerdote e una settimana dopo essere stato ordinato sacerdote scrisse una lettera ai suoi superiori chiedendo di andare missionario in Cina, perché la sua provincia dei Baschi aveva una missione in Cina, esattamente nel Gansu, e andò in Cina e vi restò dal 1947 al 1953. Naturalmente non si improvvisò missionario, si preparò con responsabilità, frequentando un corso di medicina. Un missionario, medico o infermiere specializzato, per gli indigeni del luogo dove il missionario va, è una rivelazione, è un dio in terra. E quindi la medicina, questo corso, lo fece proprio in vista di una maggiore accoglienza da parte della gente cui sarebbe andato. Quindi usò la medicina e fu direttore anche di un dispensario. Da questa missione fu cacciato con la rivoluzione per opera di famoso Mao Zedong. E la ragione ufficiale per cui fu cacciato non era tanto l'odio verso il cristianesimo, quanto perché sapeva il latino. Questa fu la ragione ufficiale. Sei una persona sospetta, no? Che ne sai più di noi, quindi potresti un giorno...
Era temuto,
esattamente. E quindi fu cacciato dalla missione della Cina, però trovò subito un angolo per poter continuare la sua attività missionaria. Partì per una nuova missione che la sua provincia aveva aperto in Ecuador, nella selva dell'Amazzonia, dicono loro, ecuadoriana.
Come sempre, lei, padre, sceglie dei brani da far ascoltare a quanti ci seguono, che ci aiutano a conoscere il personaggio del quale ci parla. Il primo brano che ascoltiamo oggi è un brano scritto dal biografo di padre Labaca, anzi di Monsignor Labaca, e che ci parla della sua innata simpatia nei confronti degli indios.
Esattamente.
Monsignor Labaca aveva tentato ripetutamente di avvicinare gli Auca, prima via fiume e poi con un piccolo aereo in quel tempo a servizio della missione. Dopo faticosi e rischiosi tentativi, finalmente, nel 1967, riuscì non solo a raggiungerli, ma addirittura a farsi adottare come figlio da due coniugi molto più giovani di lui, Iniguo e Payà, con una cerimonia rituale che richiama il battesimo cattolico. Fu un successo storico, di cui il vescovo approfittò unicamente per studiare la cultura tribale, soprattutto nei riguardi della religione, arrivando a sorprendenti scoperte di cui si sarebbe servito per un'eventuale evangelizzazione. I contatti con gli Auca continuarono con regolarità, tanto che il vescovo riuscì a mitigare alcuni aspetti contraddittori di un ambiente leggendario, dove si scontrano situazioni e punti di vista di per sé inconciliabili. Il 2000 e il paleolitico, il silenzio primordiale della foresta e il frastuono delle macchine computerizzate, la libertà dei popoli primitivi e l'accaparramento più irrazionale della terra, la natura più bella e più intatta del globo e il vandalismo che distrugge per possedere e conquista per civilizzare.
E dal racconto che abbiamo appena ascoltato emerge che i primi contatti ebbero un grande successo, addirittura questa adozione da parte di una coppia di indios.
Sì, sì, e poi come è stato detto lì dal biografo, quando fu consacrato vescovo, perché a un certo punto, essendo il missionario più anziano e anche quello intellettualmente più evoluto rispetto ai suoi confratelli, fu nominato prefetto apostolico di questa zona dell'Aguarico. E al momento della sua ordinazione episcopale, quando fu nominato poi vicario apostolico, volle come padrini questa coppia di indios Auca, i quali accettarono perché lo consideravano veramente come figlio.
Gli Auca sono solo una delle tribù abitano l'Amazzonia. In realtà poi lui non si fermò a questa tribù, ma volle conoscerne altre.
Difatti, quando partecipò al Concilio Vaticano II, prese la parola proprio perché voleva che si includesse in un brano dei documenti il rispetto delle minoranze e il rispetto delle minoranze etniche. Stando in Ecuador, avendo conosciuto questi indios, pochi di numero, ma con la loro cultura molto interessante e benché primitiva, con degli aspetti che facevano richiamare alcune conoscenze cristiane, i cosiddetti semina verbi, lui andava anche per questo, per vedere. In genere si dice che questi primitivi sono atei, non conoscono. No, adoravano le loro divinità naturalmente, ma con espressioni che richiamavano alcuni aspetti del nostro culto cristiano. Ecco, quando partecipò al Concilio Vaticano II, chiese che venisse incluso un paragrafo in cui si parlasse di queste minoranze etniche. Lui stesso, volendo, aveva già intenzione di tornare a mezzo a questi indios e scrisse una lettera al Papa Paolo VI chiedendo se poteva rischiare la vita, perché capiva che c'era anche questo rischio, per andare a trovare altre tribù di indios. La lettera non finì nelle mani del Papa, finì nelle mani di qualche congregazione, e gli risposero molto vagamente: sì, però molta prudenza, molta attenzione. Non fu soddisfatto di questa risposta. E un giorno, tornando a Roma e avendo la possibilità di parlare direttamente con Paolo VI, ripeté questa sua domanda: mi è possibile, posso osare questo tentativo, posso farlo? E il Papa lo guardò negli occhi e disse: adelante, Alejandro, adelante, fai pure. Allora il vescovo, forte di questo incoraggiamento che veniva direttamente dal Papa, preparò questa missione tra gli indios più bellicosi della zona, i Tagaeri, Piedi Rossi.
L'impresa fra i Tagaeri non era facile, soprattutto per le imprevedibili reazioni degli indios, e più d'uno lo fece notare al vescovo esploratore. Ma lui rispondeva di non preoccuparsi, perché gli indios sono diversi da come sono descritti, e basta non violare i loro diritti per lasciarli nella quiete ancestrale della foresta. Che se poi dovesse assolutamente accadere qualcosa di spiacevole, concludeva, voglio che per la mia morte non si facciano rappresaglie né vendette di nessun genere. Non si versi per questo neppure una goccia di sangue. Morirei contento per questi indios, che mi sono particolarmente cari. Un concetto che aveva espresso pubblicamente il giorno della consacrazione episcopale, in cui gli fece da padrino Iniguo, l'indio che l'aveva adottato. Come vicario apostolico dell'Aguarico, disse, farò il possibile per avviare alla civiltà e alla fede cristiana le minoranze indigene dell'Amazzonia ecuadoriana, e specialmente gli Auca, anche se questo mi costasse la vita. Se non vado io, concludeva, li ammazzeranno tutti. E andò subito, mischiando l'odore del crisma della consacrazione con quello fragrante e naturale della selva misteriosa. Per dedicarsi completamente a questo lavoro, preparò una lista abbastanza completa e aggiornata degli indios, con 8 di loro era in costante rapporto, e rinunciò alla prefettura apostolica, anche se poi il 9 dicembre 1984 la Santa Sede lo nominò vicario apostolico della stessa circoscrizione ecclesiastica, che ha una superficie di 30.000 km quadrati con 55.000 abitanti.
Questo avvicinamento ai Tagaeri è stato a lungo preparato da Monsignor Labaca nei minimi dettagli, padre.
Non era uno che improvvisava. Lui aveva avuto già delle esperienze precedenti, come abbiamo sentito nel racconto di avvicinamento agli Auca. Poi ricordava molto bene come alcuni suoi confratelli avevano trovato una tribù isolata in Venezuela, i Motilones, sempre con questo mezzo dell'elicottero, dal quale buttavano le proprie fotografie ingigantite, perché una volta scesi tra loro potessero riconoscerli, dei vestiti e degli utensili per il disboscamento della selva, no? Quindi ha preparato questo. Fece vari viaggi sopra queste capanne dei Tagaeri e sempre vide gente che li invitava a scendere. E questo atteggiamento così benevolo lui lo prese come un invito a poter, ad essere accolto, a poter rimanere tra loro. E difatti un giorno decise di poter partire, ma non si fidò molto di questo, anche perché insistevano gli indios che conoscevano, dicevano: no, monsignore, lì non devi andare, perché quelli sono infidi, non c'è da fidarsi molto, sono molto bellicosi. Ma lui diceva: se non vado io li uccideranno tutti, perché la presenza dei bianchi potrebbe essere micidiale per loro. E forte di questa esperienza, quindi, preparò molto bene questo viaggio, fece questi voli di ricognizione per tutto il 1986 e finalmente riuscì a localizzarli. Vide una capanna con 6 uomini, 4 donne e alcuni bambini. Tornò e, portando questa sua fotografia e facendola scendere, di nuovo segni di accoglienza. E allora lui, una volta stabilito il giorno della partenza per questa visita, volle dare a questa discesa tra gli indios una apparenza maggiormente umana e pregò questa suora Inés Arango, colombiana, di accompagnarlo. L'aveva già accompagnato altre volte, ma in mezzo a Tagaeri no, non c'era andato neanche lui, ma portando una donna, no? In genere le donne sono più rispettate degli uomini, stranieri naturalmente, bianchi, e quindi scesero insieme. Però lui aveva pensato che ci potesse essere un pericolo e scrisse così, disse così ai confratelli: se non dovessi tornare da queste missioni, non ci sia nessuna rappresaglia. E la stessa cosa scrisse la suora: se mi dovesse accadere qualcosa di grave, morirei felice perché morirei per la mia missione.
Quindi si rendevano perfettamente conto dei rischi che correvano.
Certamente, nonostante questi segni di accoglienza da parte degli indios, un margine di rischio c'era sempre. E finalmente fu fissato il giorno del viaggio.
Ascoltiamo ancora il racconto di questo viaggio scritto dal biografo.
Il viaggio, fissato per il 20 luglio, fu rimandato al giorno seguente. Alle 10.30 del 21, il pilota, il capo della base della compagnia petrolifera, il meccanico e i due missionari si levarono in volo e mezz'ora dopo erano sulla capanna dei Tagaeri, lasciando cadere i soliti doni, soprattutto molto sale, che essi raccolsero quasi subito, facendo capire che gradivano la presenza delle persone a bordo. Per questo l'elicottero si abbassò fino a 3 metri da terra, facendo scendere con una corda il vescovo e la suora. Mentre avveniva questo, gli indios scomparvero, tenendosi le mani sulla testa, come per ripararsi dall'aria mulinata dall'elicottero, che riprese subito quota, tornando sul posto dopo 5 minuti come da programma e trovando i due missionari dove erano stati lasciati, a 200 metri della capanna, in atto di chiamare i Tagaeri con il loro caratteristico grido. Il velivolo si allontanò di nuovo, fece rifornimento in una base poco lontana e dopo mezz'ora era di nuovo in quota per tornare dai missionari, ma il pilota non riuscì a trovarli. Sbagliato il punto di riferimento, cioè il fiume, egli perse la direzione e si smarrì nel dedalo dei corsi d'acqua che tagliano la foresta con monotona somiglianza. Tornato alla base di partenza, l'elicottero fu impiegato in un altro servizio e si rimandò all'indomani il recupero dei missionari, sulla cui incolumità nessuno aveva dubbi. Il giorno dopo, quando tutti si aspettavano di poter comunicare al mondo un'altra data storica, l'elicottero si abbassò sopra 2 corpi esanimi e infilzati al suolo da lance di legno durissimo, lunghe 3,5 metri. Sul corpo del vescovo ne furono contate 15, su quello di suor Inés 3, tutte sul petto, perché i Tagaeri non colpiscono mai alle spalle. I colpi erano stati vibrati con tale forza che le lance erano penetrate in terra per 20 centimetri.
Purtroppo, come emerge dal racconto appena ascoltato, i timori erano tutti fondati.
E purtroppo erano fondati. Tuttavia si imponeva il recupero dei 2 corpi, chiaro, e quindi con l'aiuto di altri 2 elicotteri, non c'era nessun indio in quel momento, le salme furono portate a Coca, dove si cucirono pazientemente le ferite che rendevano irriconoscibili questi 2 poveri missionari. Erano più di 100 ferite sul corpo di Monsignor Labaca e oltre 50 sul corpo e sul volto diafano della suora. Attorno a loro c'erano ancora le lance, oltre quelle con cui erano stati trafitti ce n'erano altre, e furono sepolti in chiesa sul luogo stesso dove Monsignor Labaca era stato consacrato vescovo qualche anno prima, e una folla mai vista di indios partecipò ai funerali di questi 2 grandi missionari.
In realtà, padre, non sappiamo perché abbiano ucciso Monsignor Labaca e la suora.
Questo interrogativo è ancora senza risposta. Perché l'uccisione di 2 missionari? Probabilmente non furono riconosciuti dagli indios, li scambiarono per couari bianchi e bianco per gli o Aurani significa anche cannibalo, e poi perché si servirono di questo elicottero che apparteneva alla compagnia petrolifera.
Come mai, padre, questa imprudenza?
Ma più che imprudenza, io penso che sia stata una necessità. Doveva andare per motivi gravi in Cina, dove era stato missionario, e temendo di doversi trattenere a lungo nella missione cinese, volle affrettare questa visita ai suoi indios, in modo che quando fossero arrivati i bianchi avrebbero trovato già la gente preparata a questo. E non avendo disponibili altri mezzi per viaggiare se non l'elicottero della compagnia petrolifera, ha preso questo, contro la quale gli indios erano accaniti. Perché? Perché cacciavano il selvaggino con il rumore dell'elicottero e delle ruspe che scavavano nella terra, naturalmente. Quindi collegarono l'elicottero della compagnia, quelli che viaggiano faranno sicuramente parte della compagnia. Tanto che i suoi confratelli missionari che recuperarono il corpo dissero: le lance non erano contro la missione, ma contro il petrolio. Comunque è andata a finire così, purtroppo. E questi due missionari furono sepolti, ripeto, nel luogo stesso in cui il vescovo era stato consacrato qualche anno prima, e la loro tomba si trova vicina all'interno di questa cattedrale di Nova Rubecoferte. Le ferite erano tante, abbiamo detto, perché pare che le lance grosse siano state conficcate nei corpi dagli adulti, anche perché sono tinte di rosso, targa aerei rosso, no? Le lance più piccole probabilmente sono state usate dai bambini, perché i targa aerei credono di rendere forti i figli allenandoli a colpire dei cadaveri con piccole lance, e nello stesso tempo credono che facendo questo gesto dai bambini si allontanino gli spiriti cattivi. E poi con il sangue delle vittime spalmano il petto di questi bambini, perché pensano di poterli familiarizzare con la violenza. Parliamo di indios, naturalmente, e parliamo di qualche anno fa. Probabilmente le cose oggi sono un po' cambiate. La morte del vescovo, un uomo zelante e coraggioso, da buon basco rispettosissimo delle minoranze. I baschi sono una minoranza in Spagna, no? E dicevano gli indios che con lui la tribù era cresciuta di una unità, tanto avevano assimilato, lui aveva assimilato il loro stile di vita. Non solo ha colpito la chiesa locale, era il primo vescovo in questa zona dell'Ecuador, ma ha tolto agli indios un valido difensore e ritarderà certamente la conoscenza di questa tribù. Il 25% della popolazione del vicariato sono indios. Anche se i confratelli hanno promesso di raccogliere la sua eredità a favore delle vittime dei conquistatori, gente che non è arrivata sulla luna, ma che non ha neppure contaminato la terra come abbiamo fatto noi. I missionari sono accusati di essere stati o di essere dei colonialisti, almeno nel passato, di fare un neocolonialismo, ma i missionari stanno rispondendo a queste accuse difendendo queste minoranze e cercando di proteggerle dall'arrivo dei bianchi, che è veramente pericoloso. E perché? Per questo che dicevamo prima, non avendo degli anticorpi possono benissimo essere contagiati da malattie che per noi sono nulla, ma che per loro sono mortali. C'è un ricordo di questi due missionari proprio a Roma. Tutti sappiamo che nella chiesa di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, l'associazione di Sant'Egidio sta raccogliendo le reliquie di missionari morti qua e là per il mondo. Bene, in questa chiesa di San Bartolomeo all'Isola Tiberina si conserva la croce pettorale di Monsignor Labaca e un sandalo della suora Inés, come testimonianza di gente coraggiosa che non ha timore di mettere a rischio la propria vita pur di venire incontro alle necessità di tanti nostri fratelli.
E a riprova di quanto lei diceva, che i missionari non sono assolutamente colonialisti, Monsignor Labaca soleva dire: nella selva non ci sono ideologie, prima bisogna salvare la vita, poi l'anima. Ci fermiamo qui, padre Egidio, grazie per il racconto della vita di Monsignor Alejandro Labaca e appuntamento al mese prossimo.
Con piacere.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.